Ciao Ottoliners, bentornati alla rubrica 8 ore, la rubrica nella quale parliamo di lavoro. Oggi in particolare ci concentriamo su un tema molto, diciamo, difficile e anche tragico purtroppo in Italia, che è la sicurezza sul lavoro. L'abbiamo già detto in altre occasioni, i dati Istat sono impietosi, si parla di una media di circa quasi 3 morti al giorno, più tutti gli infortuni. Per parlarne con noi di questo tema oggi c'è il dottor Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione, docente di diritto alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano ed anche ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Salve professore, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità.
Grazie a lei. Noi diciamo, partiamo da una notizia degli ultimi giorni, che è la fiducia votata alla Camera dei Deputati sul decreto 19 del 2024, il cosiddetto decreto PNRR, che contiene anche delle novità in fatto di sicurezza sul lavoro, novità che erano state annunciate. Dopo, diciamo, la strage di Firenze, la tragica strage di un paio di mesi fa, in cui hanno perso la vita 5 operai nel cantiere Esselunga a Firenze. Nel frattempo ci sono stati vari morti di cui nessuno ha parlato perché erano uno per volta. Poi abbiamo avuto un'altra strage, ovvero la strage di Suviano. E quindi io comincerei col chiedere al professor Giordano quali sono, diciamo, i punti salienti in fatto di sicurezza sul lavoro di questo decreto e anche un suo commento, sia tecnico sia anche politico, se vuole.
Sì, non sono in grado di fare commenti politici, ma sicuramente il decreto offre molti spunti critici rispetto alla gravità, del tema, delle morti sul lavoro e degli incidenti sul lavoro, perché ogni giorno noi abbiamo una media di un infortunio al minuto, circa 2000 al giorno nel nostro paese. È un dato ormai terrificante, ma che purtroppo si è consolidato. È diventato io spesso l'ho definito come un ossimoro, una emergenza strutturale, cioè non è una cosa che capita tutto ad un tratto, ma è una cosa che ormai appartiene quasi fosse un costo necessario della nostra economia. Il decreto purtroppo, nonostante le stragi di cui lei ha parlato, non offre una risposta sufficiente, esauriente, ma anzi una risposta fuorviante, in qualche modo quasi aberrante, perché sono delle risposte sbagliate, delle norme di bandiera che servono a parlare di provvedimenti, ma non ad eseguire dei provvedimenti. Innanzitutto diciamo che in questo decreto vi sono due norme sostanziali in materia di interventi operativi sulla sicurezza. La prima è la cosiddetta patente a punti, la seconda è la lista di conformità. Esponiamole brevemente. La patente a punti non è nient'altro che l'applicazione in edilizia di quello che è a tutti noto in materia di circolazione stradale, e cioè in presenza di infortuni o addirittura di infortuni mortali si decurta da un punteggio di circa 30 crediti dei valori fino a scendere al di sotto di 15, che impediscono all'impresa di operare in un cantiere edile. Sembrerebbe un meccanismo utile e opportuno. E nuovo. Analizziamolo bene. Innanzitutto non è per nulla nuovo, perché l'articolo 27 del testo unico sulla sicurezza del lavoro, il decreto 81 del 2008, esiste appunto dal 2008. Il decreto non lo ha introdotto, anzi l'ha abrogato e lo ha sostituito con una nuova fattispecie, che è quella che ho appena esposto. Seconda cosa, non c'è nessuna sostanziale utilità, perché il tema, i dati, le voci che salgono dal paese, dalla comunità di tecnici, dal contesto sindacale, lavorativo, è quello di impedire le morti sul lavoro e quindi di prevenirli. La patente, appunto, non previene niente, qualcosa che interviene soltanto dopo che si verifica un infortunio. E non incide minimamente nella vita dell'impresa se non nella sommatoria della sottrazione di punti che può portare in definitiva un'impresa a non operare in un cantiere di. Quindi è qualcosa che interverrà dopo dei provvedimenti definitivi, dopo delle ordinanze che diranno in definitiva che cosa è successo in quell'impresa. Terzo punto, non è poi calata facilmente nella realtà, perché occorre che si verifichino degli infortuni, che questi siano attribuibili alla responsabilità del dirigente, del datore o del preposto, e quindi si riverseranno come limitazione della patente dell'impresa. Responsabilità individuale di taluni soggetti si riproduce nella loro azienda di appartenenza. Ma per poter dire questo, occorre che qualcuno lo accerti, che qualcuno lo dica in un documento, in una sentenza, in un'ordinanza, che quel preposto ha causato quella morte e che quella morte quindi può portare ad una responsabilità di quell'impresa. Questo non è un atteggiamento che può essere, così, un'affermazione che può essere fatta tout court da chiunque. Occorre un'autorità giudiziaria, un'autorità amministrativa che lo dica in via definitiva. Non è l'autovelox che fa una foto sull'eccesso di velocità e quindi automaticamente è la prova che quell'automobilista con la sua auto ha superato un certo limite. Qui si tratta di provare la morte o la causalità di un infortunio e la riconducibilità dello stesso a quella attività dell'impresa. Non è così facile, quindi, non sarà così praticabile. In secondo luogo, la patente, non è vero, come è stato detto, che colpisce un'impresa edile, ma colpisce un'impresa che opera in un cantiere edile, cioè in un'area di cantiere dove esiste e è in atto un'opera edile. Quindi non soltanto le imprese edili, ma anche imprese di altro tipo, lavoratori autonomi che vanno in un cantiere per svolgere un'attività lavorativa. Si pensi a un elettricista, si pensi a un installatore, si pensi a un impiantista, si pensi a un fornitore di materiale, tutte imprese che non sono edili, ma che lavorano in edilizia. La differenza è notevole, si sta chiedendo ad una serie di imprese di poter operare in determinati limiti dopo che si è verificato un infortunio dentro un'impresa. Cioè, io mi chiedo, ma se un operaio cade da un ponteggio in un cantiere edile, come si fa a dare la colpa e chi lo deve fare questo se non un giudice, se non un accertamento giudiziario definitivo alla ditta che ha trasportato lì il calcestruzzo o all'impiantista che stava montando un'apparecchiatura o stava fornendo del materiale. E in definitiva, quello che più stupisce della patente a punti è che in presenza della decurtazione dei punti quell'impresa non può più operare. Ma qualcuno si è occupato dei dipendenti di quell'impresa? Cioè, l'hanno capito che quando si chiude un'impresa tutti i dipendenti rimangono a casa? Cioè, noi uccidiamo un operaio e mandiamo gli altri a casa? Mi pare che il risultato sia paradossale. Cioè, non solo vi è un fatto grave o non gravissimo, ma se non addirittura mortale. Ma noi andiamo a penalizzare gli altri dipendenti che perdono il lavoro, perché quando l'impresa chiude, perdono il lavoro tutti. E di queste persone chi si farà carico? E che colpa ne hanno soprattutto? L'ingegnere che lavora per un'impresa edile, la cui impresa gli dice da domani non lavoreremo più perché abbiamo esaurito i punti disponibili, e deve rimanere a casa per colpa di qualcun altro, di qualcos'altro rispetto al quale questo signore non ha assolutamente nessuna responsabilità. Il secondo punto diciamo, del decreto è quello che riguarda la lista di cosiddetta lista di conformità, e cioè viene rilasciato un attestato di buona condotta all'impresa che è stata ispezionata e che è stata trovata senza alcuna irregolarità. Quell'impresa guadagna in qualche modo, viene premiata con una sorta di immunità ispettiva, uno scudo ispettivo che dura un anno. Cioè per un anno gli ispettori non possono andare a controllare quell'impresa. È una situazione aberrante, ma noi stiamo cercando di capire quali sono le imprese irregolari, che in Italia arrivano in talune ispezioni anche al 90%, cioè 9 su 10 imprese ispezionate vengono trovate con delle irregolarità, e noi che cosa facciamo? Diciamo a queste imprese, quelle regolari, cioè al 10%, non vi disturberemo per un anno. E se dopo quell'ispezione, quel datore di lavoro cambia le cose, dopo 10 minuti o dopo 2 giorni, per un anno può stare tranquillo? È una soluzione inverosimile, ma se non addirittura con grosse questioni di legittimità costituzionale. Cosa diremmo noi se vi fosse una norma che dicesse che dopo aver ispezionato un'azienda dal punto di vista fiscale per un anno nessuna guardia di finanza può entrare in quell'attività? È chiaro che quell'attività si crede, si sentirebbe libera di essere, come dire, in qualche modo anarchica, di fare quello che vuole per un anno, perché nessuno la potrà disturbare. È certo un'immunità che lascia molto perplessi.
Ecco, rimanendo proprio sul tema delle ispezioni, dei controlli, che sono spesso un po' uno dei grandi imputati, no? Cioè una cosa che si dice spesso in Italia, che probabilmente è anche vera, è che mancano le forze per poter effettuare dei controlli in maniera più esaustiva e più presente. Ora, lei già avevo letto un suo articolo interessante del 2019 che si intitolava Mille giorni contro il caporalato, ci vuole coraggio, nel quale lei sottolineava come ci fosse anche un problema alla radice, quindi non è soltanto i controlli che mancano, ma alla base ci sono troppi soggetti incaricati. Quindi si va dall'INPS all'INAIL, alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri, Polizia di Stato, a seconda poi delle varie casistiche, delle varie situazioni. Manca una banca dati unitaria e manca un'agenzia unica che unisca tutte queste forze e tutte queste competenze. Ora, questo è un articolo appunto del 2019. Nel frattempo c'è stata una pandemia all'indomani della quale i dati sulla sicurezza sul lavoro sono molto peggiorati. Quindi alla faccia del ne usciremo migliori. E quindi le volevo chiedere, a distanza di 5 anni ormai, fa strano dirlo, ma a distanza di 5 anni, se è cambiato qualcosa oppure se è rimasto tutto come era prima e se è cambiato in meglio o in peggio.
Guardi, purtroppo non è cambiato molto. Ci sono state delle novità che sono costituite soprattutto dal decreto legge 146 del 2021, dettato dal governo Draghi, che ha aumentato il numero degli ispettori del lavoro, i poteri delle ASL, degli ispettori del lavoro, soprattutto per la sospensione dell'attività dell'impresa in caso di gravi violazioni. Istituto che ha funzionato e sta funzionando molto bene, nel senso che ci sono moltissime attività ogni giorno che vengono sospese perché trovate in presenza di gravi irregolarità. Ma lei citava una mia frase che purtroppo sono costretto a ripetere ancora oggi: ci vuole coraggio. E la dimostrazione è che questo coraggio molte volte manca nelle istituzioni. Non manca nelle imprese, perché ci sono, come tutti i settori, ci sono imprese regolari e imprese irregolari. Io difendo le imprese regolari e vorrei perseguire quelle irregolari per un principio molto semplice, quello di libera concorrenza. Un'impresa irregolare fa concorrenza sleale alle imprese leali, a quelle corrette. Quindi, violare le regole non è soltanto un problema di infortuni, è un problema di mercato, di regola del mercato e quindi anche di etica del mercato e di etica dell'impresa. Difendere le imprese regolari e aggredire quelle irregolari vuol dire far rispettare le regole e garantire le persone e le imprese oneste. Questo coraggio non c'è in questo paese. Bisogna dirlo, lei ha citato il mio articolo di qualche anno fa, ma purtroppo senza autoreferenzialità, devo dire che certi luoghi sono diventati ormai stucchevoli da parte mia perché li ripeto da oltre 30 anni. Mi occupo di questa materia da quasi 35 anni e se non è stato fatto mai nulla, a prescindere dal colore politico, è stato fatto pochissimo. In modo efficace, certo ci deve essere una spiegazione. Il tema non è soltanto il numero degli ispettori e il numero delle ispezioni, ma è la forza, anzi, le forze che noi abbiamo in campo. In un paese in cui ci sono circa 15 organi di vigilanza, ognuno opera per conto proprio. Ciascuno è geloso della propria banca dati. Non esiste un collegamento tra le banche dati, ma nemmeno all'interno di uno stesso organo di vigilanza vi è un collegamento. Le ASL, per esempio, che hanno questa competenza dal 1978, quindi da 46 anni, non sono in rete. L'ASL di Viterbo non sa quello che fa l'ASL di Firenze o di Frosinone o di Catania e viceversa. E questo significa che le imprese sono in una situazione di quasi libertà da ogni forma di controllo. Il coraggio quindi non può, anzi la mancanza di coraggio non può diventare automaticamente un atto di accusa verso le imprese, cioè caricare le imprese di oneri, di obblighi, che spesso, come appunto la patente a punti o la lista di conformità, sono burocratici, cioè sono carta che costa, anziché perseguire coloro che non hanno assolutamente nulla, nulla di irregolare. E credo che purtroppo dovremmo ancora aspettare tanto prima di avere, come dire, un atto di coraggio che abbracci tutte queste amministrazioni. L'atto di coraggio si fa in un modo molto semplice, che nelle norme è già previsto, il coordinamento di tutte le attività ispettive, cioè raggrupparle sotto un'unica regia, un'unica intelligence ispettiva, un'unica attività ispettiva, che consenta di mettere insieme tutte le competenze, tutte le forze, ma soprattutto di mirare verso i settori che presentano le aree di maggior rischio. A moltiplicare le ispezioni, guardi, ci vuole molto poco. Basta mandare gli ispettori a ispezionare i bar, i ristoranti, i piccoli esercizi, i negozi, Anziché fare un'ispezione in un'azienda media o grande, che molte volte dura molte settimane, se ne fanno 20 in un giorno. E abbiamo moltiplicato, decuplicato il numero degli interventi ispettivi. Ma questo non vuol dire fare prevenzione, questo vuol dire fare numeri.
Allora, sì, ora io mi spingo anche a dire che comunque quando ci si trova in una situazione di quella che diceva lei, quindi quella in cui 9 imprese su 10 sono irregolari, io mi spingo anche a dire che forse oltre alla mancanza di coraggio c'è anche stata un po' di connivenza rispetto a questa struttura, perché probabilmente se si voleva si poteva bloccare quantomeno evitando che si arrivasse addirittura a questi estremi, perché poi quando si hanno appunto 3 morti sul lavoro al giorno e 1 ferito al minuto, evidentemente siamo un po', cioè, siamo ben oltre secondo me anche la mancanza di coraggio, ecco. Quindi io le vorrei chiedere anche un'altra cosa, perché poi cosa succede? Quando risparmiare sulla sicurezza significa prima di tutto ovviamente appunto risparmiare soldi, quindi queste imprese irregolari tirano la cinghia sulla sicurezza. Questo è il motivo principale, non è che lo fanno perché sono dei sadici che si divertono a vedere morire la gente, è una questione come al solito di profitto. Che chiaramente aumenta se si risparmia sulla sicurezza e sul costo del lavoro. Nel momento in cui però poi ci sono questi livelli di morti sul lavoro, e io direi in questo caso a maggior ragione di infortuni, cosa succede? Succede che poi i costi ricadono sulle finanze pubbliche, quindi sulle tasse che i lavoratori dipendenti pagano e non possono non pagarle, ok? Quindi è anche un circolo vizioso, ricade tutto sulla pelle dei lavoratori e questo discorso ovviamente non è che lo faccio per buttarmi su un piano cinico e fare i conti della serva su quanto ci costa un malato, perché un malato può costare anche tantissimo, noi lo dobbiamo curare e su questo non ci piove. Lo dico per mettere in risalto proprio questo meccanismo diabolico per cui le imprese risparmiano sulla sicurezza e poi probabilmente però, considerando anche l'alto tasso di evasione fiscale, l'altissimo tasso di evasione fiscale che abbiamo in questo paese, probabilmente non sono poi neanche quelle che si incaricano i costi della salute pubblica e della sanità, che invece ricadono su quegli stessi lavoratori che magari hanno subito l'infortunio o comunque in generale sulla quella che una volta si chiamava classe lavoratrice, a me piace ancora chiamarla così, anche se mi danno un po' della vetero marxista quando lo dico. E quindi vorrei un suo commento proprio sui costi sociali dell'insicurezza sul.
Sì, lei ha fatto un'analisi perfetta. Noi in presenza di un infortunio abbiamo una enormità di costi a carico della collettività. Lasciamo da parte i costi umani e psicologici, ovviamente, ma come analisi economica spesso viene fatto un calcolo microeconomico, cioè quanto costa la sicurezza all'interno di un'impresa relativamente al suo processo produttivo. E la tendenza frequente è quella di risparmiare sulla sicurezza, che poi vuol dire scaricare i costi sulla pelle dei lavoratori. Ecco, questa è una visione vera, reale, ma riduttiva, perché i costi di quella mancata sicurezza li paga tutta la collettività. Facciamo un esempio: se un imprenditore edile risparmia sull'acquisto di una cintura di sicurezza e l'operaio cade e muore o comunque si fa male, l'impresa ha risparmiato qualche decina di euro, però si trova a sostenere dei costi che sono gravissimi, di risarcimento, di aumento dei premi INAIL, spese legali, spese processuali, fermo dell'impianto, della macchina o del cantiere e quant'altro. Poi paghiamo tutti noi. tutto il resto. Questo non viene mai calcolato, o almeno lo abbiamo calcolato. Noi, diciamo, studiosi, operatori del settore, arriviamo fino al 6% del PIL l'anno, il che è un'enormità. Si consideri che quell'infortunio porta ad una pratica presso l'INPS per l'assenza per malattia o per l'indennizzo, porta ad una pratica presso l'INAIL per l'indennizzo assicurativo, porta dei costi amministrativi perché c'è un'indagine amministrativa, un'istruttoria amministrativa, porta dei costi giudiziari perché ci sarà un processo penale che avrà dei costi, ci sono degli avvocati che devono essere pagati, dei magistrati che fanno quel lavoro, ci sono dei costi sanitari perché quella persona andrà in ospedale, andrà curata, andrà seguita, ci sono dei costi psicologici perché quando c'è un infortunio, la vittima non è soltanto l'infortunato, la vittima è tutta la famiglia, sono i figli, sono i coniugi, sono i genitori, sono i parenti, sono gli amici. C'è una tragedia che si espande per cerchi concentrici, per tutta la comunità che è attorno a quella persona. Ecco, quella cintura di sicurezza l'abbiamo pagata tutti con la spesa pubblica, l'abbiamo pagata tutti con le nostre finanze e soprattutto con l'impiego di forze ispettive, giudiziarie, amministrative, sanitarie, che invece andrebbero dirottate altrove. Ecco, questa seconda dimensione, quella macroeconomica, quella che pesa su tutti noi, è una dimensione che viene totalmente trascurata. La patente a punti potrà mai essere una risposta a tutto questo? Ovviamente no, perché tutto questo significa che la sicurezza del lavoro, o meglio, occuparsi del lavoro, è una scelta di politica economica, cioè vuol dire saper incidere nell'economia mettendo dei valori davanti al profitto, cioè la salute, l'integrità, il benessere, la qualità del lavoro, la dignità del lavoro prima del profitto costituito dal risparmio dei costi in materia di sicurezza. Questo vuol dire che parlare semplicemente di insicurezza come risparmio, come dire, mentalità del profitto è vero quasi sempre, ma è riduttivo. Vuol dire essere limitati in una visione sicuramente, come dire, impresocentrica, che vede l'impresa al centro di tutto, dimenticando che al centro di tutto c'è la società, non l'impresa.
Allora, io, professore, le faccio un'ultima domanda, rimanendo sempre, su, ovviamente, sulla responsabilità degli infortuni. Noi abbiamo avuto ospite qualche settimana fa un dirigente dell'Unione Sindacale di Base, dovevamo parlare, abbiamo parlato di bracciantato, ma essendo successo, qualche giorno prima la strage di Suviano, abbiamo, diciamo, con la parentesi sulla sicurezza del lavoro. USB, così come anche altre associazioni, stanno portando avanti una proposta, una mobilitazione per l'istituzione del reato di omicidio sul lavoro, quindi a carico del datore di lavoro. Io vorrei un commento da parte sua, anche tecnico e come vuole lei, insomma.
Allora, diciamo innanzitutto che questa proposta gira da molti anni, direi forse quasi 2 decenni. È una proposta che può essere anche affascinante, attrattiva, ma non risolve il tema della sicurezza. Avere un altro reato è in questo momento semplicemente riempire la gazzetta ufficiale di altre 20 parole. Ma noi non abbiamo bisogno di parole sulla gazzetta ufficiale, noi abbiamo bisogno di applicare effettivamente le norme che già abbiamo da tanti anni. E già esiste l'omicidio colposo che è punito in modo aggravato, cioè con una circostanza aggravante nel caso in cui questo venga commesso violando le normative in materia di sicurezza del lavoro. Quindi non è che al momento chi uccide sul lavoro la fa franca, chi uccide sul lavoro risponde già di omicidio colposo aggravato. Quindi avere una nuova fattispecie può essere, come dire, ad colorandum, ma non può essere una norma, come dire, risolutiva del problema. Cioè sanzionare ancora, sanzionare di più può essere utile dal punto di vista della deterrenza, ma se poi non li facciamo i processi, se poi facciamo i processi e finiscono in prescrizione, a che serve avere una nuova norma sulla Gazzetta Ufficiale o sul codice penale? Serve fare e applicare le norme che già abbiamo e questo già sarebbe qualcosa. Riuscire a integrare la realtà giudiziaria con norme e poteri effettivi. Ecco perché noi suggeriamo non tanto un intervento penalistico, ma un intervento processuale, e cioè l'istituzione della Procura Nazionale del Lavoro, e cioè di uno strumento investigativo che non è scimmiottare la Procura Nazionale Antimafia o Antiterrorismo, è l'istituto che permette di concentrare le indagini in capo a una procura distrettuale effettivamente costituita da pubblici ministeri specializzati e quindi maggiormente competenti, perché dove c'è competenza, dove c'è specializzazione, c'è anche celerità, c'è maggiore incisività. Chi può negare che con la procura antimafia tutta la legislazione antimafia non sia diventata più incisiva, più effettiva? Certo che lo è, lo vediamo ogni giorno con tutte le indagini, i risultati delle attività investigative che abbiamo. E chi più ne ha più ne metta. Perché questo non deve essere fatto anche nell'ambito degli infortuni, di tutta la legislazione penale del lavoro? Vede, il lavoro in Italia in un mese uccide di più di quanto uccide la mafia in un anno in questo paese. Cioè il lavoro uccide 12 volte di più della mafia. Perché non abbiamo e non dobbiamo avere lo stesso strumento?
È una tesi interessante.
Io su questo, se lei mi consente, sintetizzo dicendo non ho nulla in contrario che venga introdotto l'omicidio sul lavoro, ma il giorno dopo che succede? Che facciamo? Come l'omicidio stradale che ha aumentato le pene? Perfetto, ha reso tutto molto più gravoso, ma le risulta che sono diminuiti gli omicidi stradali? Non mi pare. Quindi la sanzione penale, e lo dico da penalista, non è la risposta effettiva a tutti i mali della società. A certi mali la risposta non è la sanzione, ma è la prevenzione.
Volevo proprio concludere anche mettendoci un po' anche della mia conoscenza tecnica da un punto di vista della sicurezza sul lavoro. Ha detto lei la parola giusta, cioè il punto è prevenire, cioè quando si fa un piano di sicurezza su un cantiere, su un qualsiasi luogo di lavoro. Viene sempre detto anche nei corsi e progettisti che il famoso DPI, quindi dispositivo di protezione individuale, dovrebbe essere l'ultima cosa, proprio l'ultimo step della sicurezza. Prima devono arrivare le procedure e tutta la parte a livello preventivo. Quindi su questo sono d'accordo con lei. Poi le altre cose a livello penale sono discutibili.
La
Io, professore, la ringrazio.
prima misura di prevenzione è quella che non c'è scritta in nessuna norma, ed è la coscienza.
Sì, ha ragione, purtroppo mi sa che in questo paese, insomma, ad oggi ne abbiamo poca, quindi quello lì è sicuramente è un qualcosa su cui c'è da lavorare e quindi prima di arrivare a una parte morale, diciamo che già se si mettessero in campo tutta una serie di misure effettivamente efficaci, anche come quelle che ha proposto lei, perché no? Probabilmente sarebbe già una spinta importante, perché forse demandare tutto alla moralità, evidentemente finora non ha dato dei grandi risultati, diciamo così. Io comunque, professore, la ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Se non ha altro da aggiungere, direi che possiamo salutare tutte le persone che ci hanno seguite. E vi ricordiamo a tutti di continuare a seguire i canali di Ottolina, sia quello in italiano sia quello in inglese, tutti i nostri canali social, e ricordatevi che da poco è nata l'Associazione Culturale Multipopolare, che serve per sostenere Ottolina in maniera ancora più attiva del semplice like sui nostri video, che comunque è importante, quindi fate anche quello. Ringrazio di nuovo il professor Giordano e ciao a tutti, alla prossima.
Buongiorno, arrivederci, grazie a voi.